E cioè che gli effetti diretti si producono quando le norme non soltanto sono chiare, precise e incondizionate, ma soprattutto quando sono a vantaggio del privato. Questa è una struttura fondamentale, ho fatto malissimo a dimenticarmene, mi autoboccio. Cosa vuol dire questo? La Corte di Giustizia, nella sua prima sentenza, se vi ricordate, Bang-end, dice: così come il trattato incide sui privati ponendogli degli obblighi e dei divieti, incide sui privati ponendogli dei diritti. C'è una specie di equilibrio della posizione del privato rispetto al trattato e alle normative comunitarie. Se lo Stato non attua le norme comunitarie e quindi non dà implementazione ai diritti, i privati possono rivendicare i diritti davanti al giudice nazionale, e il giudice nazionale dà applicazione diretta. Ma non vale lo schema opposto. Lo Stato non può chiedere qualcosa ai privati dicendo: vabbè, la direttiva io non l'ho attuata, però la norma ha effetto diretto. E apparentemente chiara la cosa, ma invece è una cosa abbastanza sottile, certe volte anche non del tutto difendibile, perché esistono anche rapporti tra privati, per cui se io lavoratore ho un diritto fondato su una norma comunitaria e lo rivendico, in realtà lo rivendico contro l'imprenditore, probabilmente, no? Per cui ci sono anche degli effetti complessi. Comunque il principio sono effetti solo verticali, dal basso in alto, rivendicazione dei diritti è contro lo Stato inadempiente. Lo Stato non può giovarsi del suo atto illegittimo, lo Stato non può dire: ah beh, ma io non ho attuato la direttiva, perché questo è un illecito, è un illecito comunitario, capite? Questo è il principio. Per dirvi quanto è complicata la cosa, in un famoso caso che ha dato luogo a una sentenza importante della Corte di Giustizia, i giudici di Milano, per cui non l'ultimo tribunale, intendevano applicare direttamente una norma comunitaria e disapplicare la norma interna. Era un processo penale, l'imputato era Berlusconi, la norma interna era quella che depenalizzava il reato in falso bilancio, che probabilmente era contro le direttive comunitarie. Il giudice Milano ha chiesto alla Corte: ma ha effetto diretto questa norma? E la Corte ha risposto: certo che no, perché l'effetto diretto si produce a favore del privato e contro lo Stato. Lì c'era un privato, anche se era un privato leggermente pubblico, visto che era il Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva fatto la legge, era lui l'imputato, lui avrebbe potuto giovarsi degli effetti diretti, non il Tribunale di Milano che era parte dello Stato. Perché gli effetti diretti si producono soltanto a favore dell'individuo e non contro i suoi diritti. Chiaro? E con questo chiudo questa parte e inizio a parlare di quello che è il tema di oggi, che riguarda le regioni, che generalmente non è un tema molto eccitante. Appartiene a quella parte considerata noiosa, e io condivido, del diritto costituzionale, lo condivido così tanto che tengo un concorso di diritto regionale, ma è un argomento che però ha una grossa importanza, soprattutto in un paese in cui si parla di federalismo, di autonomie e così via, senza capirne assolutamente niente. Allora, partiamo dalla nostra già conosciuta slide sulle forme degli enti pubblici, del potere organizzato. L'abbiamo già vista parlando dei sistemi che portano all'Unione Europea e come l'Unione Europea non stia dentro esattamente questo schema, ma questo schema ci dice che esiste uno Stato unitario che può dar luogo a ordinamenti internazionali, così come può dar luogo a ordinamenti derivati. La sovranità resta in capo allo Stato unitario, ammettendo che significhi qualcosa. Vedete che la federazione è messa come una forma di Stato unitario. La federazione non è più una forma di organizzazione internazionale, è una forma di Stato unitario. Ed è molto difficile spiegare a chiunque che differenza ci sia tra una federazione e uno Stato basato su regioni. È molto difficile, forse impossibile, forse non c'è nessuna differenza. Perché quando uno parla facciamo il federalismo, la risposta dovrebbe dire allora che, di cosa stai parlando? Per dirvi quanta confusione c'è. Gianfranco Miglio, che era un grande studioso, uno splendido vecchietto, una persona molto simpatica, un po' folle, per questo mi piaceva, molto destro, ciononostante mi piaceva, era il teorico del federalismo della Lega, quando la Lega aveva ancora l'idea che si poteva stare ad ascoltare qualcuno che sapeva, e lui ne sapeva. E Gianfranco Miglio ha fatto tradurre in Italia un libro americano e con un'integrazione italiana sui significati della parola federalismo, è una specie di dizionario in cui c'erano 400 aggettivazioni del termine federalismo. Allora, se una parola assume sensi diversi con 400 significati, vuol dire che è una parola che di per sé di significato non ne ha tanto. Ci sono 400 diversi federalismi, 400 diversi modi di concepire il federalismo, e lui era quello che voleva portare il federalismo in Italia, anche se in realtà lui voleva una forma di confederazione della Svizzera, probabilmente chissà che cosa. Questo vuol dire che noi non possiamo fare un discorso di distinzione tra federazioni e stati regionali. Allora, se noi dovessimo dire oggi nei paesi insomma, di riferimento, diciamo tra l'Europa e gli Stati Uniti, potremmo dire che paesi federali sono sicuramente gli Stati Uniti, sicuramente la Svizzera, sicuramente, ma già con una certa attenuazione per la Germania, mentre paesi regionali sono sicuramente l'Italia, sicuramente la Spagna, dell'Austria siamo in una certa difficoltà, si definisce federale, ma forse un sistema più regionale, dove vedete, io sto dando delle definizioni del più del meno, quasi che le federazioni sono paesi in cui c'è più autonomia e gli stati regionali sono paesi in cui c'è meno autonomia. Però è difficile pesare l'autonomia. Quello che invece è sicuramente un punto di riferimento riguarda l'origine storica, perché l'origine storica lascia molte tracce. Qui ho cercato di mettervi in raffronto lo Stato federale, Costituzione degli Stati Uniti, Stato regionale, Costituzione italiana del 48, in modo di farvi capire le tracce che lascia lo sviluppo storico. Questo è lo sviluppo storico tipico dei due stati federali e mezzo che abbiamo come esperienza storica, sono gli Stati Uniti, la Svizzera e il mezzo la Germania, diciamo la Germania fino alla guerra, prima guerra mondiale. Qual è la loro storia comune? La storia comune è una storia comune di processo di federalizzazione, si chiama tecnicamente, traducendo naturalmente dall'inglese, cioè di un processo di costruzione di un fedus, di un'alleanza, di un patto, che ne pensino gli uomini vestiti di verde. Federare vuol dire unire. Lo Stato federale è uno Stato unitario, cioè uno Stato che ha raggiunto un livello di unità dove prima c'era un livello di pluralità. Prima c'erano i 13 colonie americane, poi ci sono stati 13 stati privati della sovranità e trasferita la sovranità allo Stato federale, quello che al nuovo presidente, che è quello vecchio, Barack. Ok? Questo è il processo. E abbiamo già accennato al fatto che questo processo non è stato un processo pacifico. In mezzo c'è stata una guerra civile e anche in Svizzera in mezzo c'è stata una guerra civile, perché togliere sovranità agli Stati membri e trasferirla all'unità centrale non è una cosa semplice. Nessuno si spoglia volentieri della propria proprietà, salvo che non si chiami Francesco e di conseguenza lo fanno subito santo. Ma gli stati non diventano santi, difficilmente, diventano occupati, vinti, battuti ed espropriati. Per cui lo Stato federale è un processo di costruzione di un'unità centrale, di uno Stato unitario, attraverso un processo di espropriazione della sovranità di enti precedentemente sovrani. Questo è successo negli Stati Uniti, questo è successo in Svizzera e questo è successo in Germania in forme un po' diverse, perché in Germania è stata la Prussia in qualche modo a inglobare un pezzo alla volta tutti gli stati di lingua tedesca. Non di lingua tedesca, ma di stati tedeschi, perché l'Austria non è stata mai federata, è stata occupata dai nazisti, cosa ben diversa. Allora, tecnicamente questo significa che questi signori in azzurro, stati sovrani, fanno tra di loro un patto. Questo patto è: costruiamo una Costituzione. In questa Costituzione noi scriviamo ciò che trasferiamo. La Costituzione è quella che regge lo Stato federale, descrive lo Stato federale, inventa lo Stato federale. Lo Stato federale si costituisce con la Costituzione e la Costituzione dà il risultato di questo nostro patto. Noi trasferiamo dei poteri, conferiamo dei poteri allo Stato federale e la Costituzione contiene l'elenco di questi poteri conferiti. Questo è lo schema. Se andiamo a vedere la Costituzione americana, articolo 1, sezione 8, il Congresso avrà facoltà, che vuol dire il Parlamento formato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti, e seguono le facoltà, i poteri legislativi. Notate, qui si dà al Congresso, non al Presidente, perché il Presidente sta sopra, il Presidente rappresenta l'unità, non la contrapposizione stati sovrani, Stato federale. Qui si dice che il Congresso potrà fare leggi, porre e percepire tasse, pagare i debiti. Vi ho semplificato un lungo elenco, vi ho messo le due norme importanti, la Commerce Clause, il potere di regolare il commercio tra le nazioni, che è la norma più applicata in America, con cui la federazione toglie spazi agli stati membri, il battere la moneta, vi ho già raccontato la storia della banca degli Stati Uniti, reclutare e mantenere eserciti, di fare tutte le leggi necessarie adatte per l'esercizio di potere di qui sopra. Questi sono l'implied powers clause, cioè i poteri impliciti. È l'equivalente dell'ultimo articolo del trattato europeo. Trattato europeo? Già, perché noi siamo in un processo di questo tipo in Europa. Contortissimo, lunghissimo, un passo avanti, due indietro, un giravolta, due passi di valzer e così via. Ma siamo lungo questa strada. In questi 56 anni, cioè, l'ho presa? Vai, la mattina le arterie funzionano meglio, le arterie matematiche. In questi 56 anni c'è stato un processo di progressivo trasferimento. Se pensate che ormai la moneta non è più una moneta statale, battere moneta è un potere del Congresso, noi l'abbiamo trasferito alle istituzioni comunitarie. Andiamo a vedere gli altri. Pagare i debiti pubblici e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti, le imposte, i dazi sono già trasferiti all'Europa. Le imposte non ancora, ma si sta parlando dell'unificazione delle imposte. Per esempio la cosiddetta Tobin tax, la tassa su transazioni finanziarie, sulle operazioni di borsa, è una misura europea, c'è una pressione a dire l'Europa si prenda carico di una disciplina fiscale almeno in parte comune. Perché? Perché se no ci facciamo concorrenza sulle tasse. Finché all'Inghilterra è concesso di avere pezzi del suo territorio che sono paradisi fiscali, voi capite che questo attira capitali di tutti i paesi che cercano di tassare il capitale. E quindi anche da questo punto di vista c'è un progressivo e in parte già attuato processo di trasferimento della leva fiscale alle istituzioni europee, mentre i dazi sono già trasferiti, i dazi sono stati eliminati dalle norme comunitarie e le istituzioni europee stabiliscono i dazi di import-export nell'Unione Europea. Chi vuole importare dei materiali da fuori dell'Unione Europea può essere costretto a pagare una dazia, una accisa cosiddetta, la famosa accisa. Il commercio tra le altre nazioni e tra i diversi stati, le tribù indiane non le abbiamo, però il commercio tra gli stati è regolato dall'Unione Europea. Costituire i tribunali di grado inferiore della Corte Suprema, questo no, perché c'è la Corte di Giustizia, non ci sono tribunali inferiori, qui si sta pensando a tribunali territoriali. Dichiarare guerra, lasciamo perdere, concedere permessi di preda e rappresaglia, questo non è dell'Unione Europea. Reclutare e mantenere eserciti, non è dell'Unione Europea. Di fare tutte le leggi necessarie, questa è dell'Unione Europea. Cioè, bene o male, noi stiamo parlando di qualcosa che non ha realizzato certo uno Stato federale, tanto è vero che noi non abbiamo una Costituzione in Europa, abbiamo un trattato, per dare ancora l'idea che l'origine è di diritto internazionale e l'Unione Europea ha questo equilibrio tra un principio di diritto internazionale e un principio di diritto federale che è un principio instabile e zoppicando va avanti, ma certamente va verso una fase di unificazione. Allora, la prima cosa è che la nostra storia ci dice che gli stati federali sono stati unitari, che questi stati unitari sono frutto di un processo di centralizzazione di funzioni e di espropriazione degli stati periferici, che questo processo è un processo che lascia segni evidenti in Costituzione, perché la Costituzione rappresenta questo patto, questo compact di trasferimento di poteri dalla periferia al centro. I poteri che la Costituzione enumera, elenca, l'abbiamo visto, sono i poteri delle istituzioni dello Stato federale. Scatta una norma residuale, cioè certo è questa qui, tutto ciò che non è conferito resta agli Stati membri, che è appunto una clausola residuale, che c'è anche in Europa, notate, no? Principio di attribuzione. Le istituzioni comunitarie, non vi riproduco la slide, ve la recito quasi a memoria, esercitano le attribuzioni che sono loro assegnate dal trattato, tutto il resto è competenza degli Stati. È esattamente la clausola residuale che sta nella Costituzione degli Stati Uniti. Che cosa c'è di diverso lo Stato regionale? C'è di diverso la storia. Lo Stato regionale parte con un processo di decentramento dello Stato sovrano. È lo Stato sovrano che un bel giorno decide, e poi vedremo per quali motivi storici si è deciso questo, decide di dislocare in periferia, in enti derivati, questo è un termine tecnico, ente derivato, adesso vi spiego che cosa vuol dire, una serie di funzioni. Si chiamano enti derivati perché sono enti che non hanno un'originaria sovranità. Per quello che vuol dire il termine sovranità, che non vuol dire tantissimo, la sovranità appartiene allo Stato, è lo Stato che decentra, trasferisce e costituisce degli enti. Questi enti derivano i loro poteri dall'autorità dello Stato. Mentre lo Stato deriva la sua sovranità dalla storia, si è imposto con le armi, quello che volete, per grazia di Dio e volontà della nazione, formula magica che dice siamo qua e siamo sovrani, le regioni o il Land in Austria o le comunità autonome in Spagna, sono enti che derivano la loro autorità, la loro potere politico, le loro funzioni dallo Stato sovrano. Chi è che stabilisce questa loro autorità? Oh, la Costituzione dello Stato sovrano. Però qui noi troviamo enumerate le funzioni trasferite, mentre nelle Costituzioni federali noi vediamo enumerate le funzioni trasferite dal basso in alto, dalla periferia al centro. Il Congresso potrà, due punti, e elenco delle funzioni attribuite al Parlamento americano, la Costituzione di uno Stato regionale elencherà i poteri attribuiti agli enti derivati. Enumerazione dei poteri conferiti dall'alto al basso. Clausola residuale, tutto ciò che non è conferito, è conferito resta allo Stato. Principio di attribuzione. Chiaro? Il principio di attribuzione dovrebbe essere una forte chiave interpretativa, perché ci dice che la sovranità sta in chi attribuisce, e l'autorità iniziale sta in chi attribuisce, e il potere attribuito è un'eccezione rispetto al principio, per cui va interpretato in senso restrittivo. Solo ciò che è attribuito al Congresso può essere esercitato dal Congresso, solo ciò che è attribuito alle istituzioni comunitarie può essere esercitato dall'Unione Europea, solo ciò che è attribuito dalla Costituzione agli enti derivati può essere esercitato dalle regioni. Questo è lo schema da cui parte la Costituzione del 48. Eccola qua, non c'entra qua niente, eccola qua. La regione emana per le seguenti materie norme legislative, questo ne vedremo dopo. Due punti, fiere, mercati, beneficenza pubblica, istruzione artigiana, bla 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 bla. C'è un elenco di materie trasferite alle regioni, con poi una clausola finale che dice altre materie possono essere aggiunte con legge costituzionale, oppure le leggi della Repubblica possono emanare norme per la loro attuazione. Gli idee alle regioni, attuateci, poi vedremo che cosa significa. Ma vedete che la Costituzione del 48 tiene traccia di questa genesi. E l'interpretazione che è sempre stata data di questo elenco è che questo è un elenco che va interpretato in senso restrittivo, perché tutto ciò che non è sicuramente attribuibile a queste materie resta in capo allo Stato. La Stato è la regola, la regione è l'eccezione, mentre qui lo Stato sovrano, l'ex Stato sovrano è la regola, lo Stato federale è l'eccezione. Però questo schema di costruzione dello Stato federale è uno schema teorico che non ha mai retto la forza della storia, né negli Stati Uniti né in Europa. Anche perché sia negli Stati Uniti che in Europa c'è la norma finale dei poteri impliciti, questa qua, che dà elasticità a un elenco. La Commerce Clause dà elasticità all'elenco, perché è una regola, è una competenza non delimitata. Che cosa vuol dire regolare il commercio? È come in Europa regolare il mercato interno, è uguale. Il potere assegnato da questa norma al Congresso degli Stati Uniti è simile, equivalente al potere che il trattato assegna alle istituzioni europee. Fate il mercato interno, qualsiasi cosa serva per costruire il mercato interno, poteri impliciti, è implicitamente compresa nella funzione attribuita. Serve creare una banca degli Stati Uniti? Vada. Serve costruire la direttiva sugli asciugacapelli? Vada. Sono processi di unificazione che hanno una forza istituzionale tale per cui tutta gli apparati protettivi introdotti nelle Costituzioni o nel Trattato e che sono continuamente riprodotti in tutte le versioni del Trattato che abbiamo avuto in Europa, anzi ogni volta si aggiungono delle norme di garanzia per gli Stati, vengono triturate delle esigenze. Crisi finanziaria si è svolta tutta fuori dai trattati. La soluzione, la bracciata di questa crisi finanziaria e tutte le misure che sono state portate per costituire il fondo salva stati, il fiscal compact, per cui le clausole che riguardano il coordinamento finanziario degli stati, tutto questo si è svolto sostanzialmente fuori dai trattati, ma questa fa parte della storia d'Europa. Alla fine avremo una norma del trattato che stabilizza queste norme, ma per il momento la forza delle cose ha prodotto una concentrazione di potere. Alla fine abbiamo avuto con l'atto unico dell'88, 87-88, la codificazione della competenza comunitaria in materia ambientale, ma la materia ambientale era stata tratta dalla comunità ragionando sul mercato già nei 10 anni precedenti. Diciamo che questo schema resta segnato nelle Costituzioni federali, ma diventa molto più indistinguibile, più opaco, più sfumato nella descrizione effettiva dell'attualità istituzionale. Oggi gli Stati Uniti sono sicuramente un paese federale, come sono la Svizzera e come lo è anche la Germania, però sono 3 paesi federali, come lo sarebbe anche l'Austria per la propria dichiarazione, ma che hanno una graduazione dei poteri tra centro e periferia molto diversa l'una dagli altri, molto complicata, molto complicata. E oggi è normalissimo che si possa fare, ma da molti anni, una tavola rotonda, un convegno in cui si confronta su un piano di sostanziale parità e di comunicazione tranquilla di esperienze, il giurista statunitense, quello svizzero, quello italiano, quello tedesco, quello spagnolo parlano degli stessi problemi. Perché tra Stato regionale e Stato federale la convergenza finisce con essere molto forte, per cui oggi dire facciamo lo Stato federale non significa nulla, perché tutto il significato che noi abbiamo del termine federale è un significato storico, ma puramente storico. Non è che ogni giorno ci si ricorda negli Stati Uniti che in realtà sono gli Stati sovrani il punto di partenza del potere. Dopo la guerra civile non esiste più questo problema, è uno Stato unitario che ha un certo livello di autonomia, e così lo si può dire della Svizzera e lo si può dire della Germania. E se poi andiamo a vedere quanto potere sta in periferia e quanto sta nel centro, allora dobbiamo fare discorsi molto più complicati, ma molto più complicati, discorsi che cambiano. Per esempio la Spagna aveva raggiunto un livello di autonomia delle comunità autonome molto forte sulla spinta di Catalogna e Paesi Baschi, che sono le 2 regioni economicamente trainanti, che hanno messo un po' sotto ricatto il regno unitario dicendo vogliamo molta autonomia, e hanno conquistato molta autonomia. Ma oggi che la Catalogna è in default e c'è bisogno di sussidi dello Stato spagnolo, che peraltro soldi non c'ha e quindi li chiede l'Europa, questa autonomia va a farsi benedire, perché senza soldi autonomia non c'è. Noi abbiamo avuto in Italia l'ubriacatura del federalismo fiscale, che ha prodotto 0, come tutte le cose fatte di parole e di simboli, mentre l'operazione inversa, non solo col governo Monti, ma col governo precedente, dove c'era il ministro per il federalismo Bossi, c'è stata una distruzione dell'autonomia finanziaria. Capite? C'è uno scollamento tra le parole e le cose, che è tipico di questo paese. Abbiamo avuto un processo di costruzione del federalismo che è un processo un po' idiota, in parte responsabile, come poi vedremo, il centrosinistra che ha fatto la riforma del titolo quinto, in parte responsabile il centrodestra, dove la Lega al governo ha consentito al governo di rullare le autonomie. Mai lo Stato è stato più accentrato come oggi, e dico oggi per dire gli ultimi 4-5 anni, mai. ogni tanto mi diverto a sfogarmi e scrivere delle cose cattive, mi fanno stare meglio. Ne ho scritte anche qualcuna carina ultimamente, ma un editoriale per una rivista che si chiama Le Regioni aveva il titolo Federalismo ritorna al 1865, perché nell'ignoranza crassa non si erano accorti che stavano riproducendo esattamente lo schema finanziario della legge di unificazione d'Italia, cioè la legge emanata nel 1865 per costruire lo Stato unitario di tipo napoleonico, con negazione delle autonomie. Bello, interessante, utile. Nel 2001 si è realizzato l'amplein della stupidaggine. Secondo me, se esistesse un Oscar della stupidaggine, noi ne avremmo vinti un bel po', molto più che coppe del mondo di calcio. Che ci sia un parallelo tra le due cose, può essere. Vediamo che cosa è successo. Sì, ma c'è questa poi. Sì, c'è. Questo è il testo dell'articolo 114, il primo articolo del titolo quinto. Il titolo quinto è quello che riguarda le regioni. E dice, la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Notate che questa provincia è stata aggiunta all'ultimo momento perché all'inizio si era detto via le province. Perché via le province? Perché le province, come già vi ho detto, sono enti e nati, e ancora allora lo erano in pieno, come articolazioni territoriali del governo. Se il Presidente della Repubblica prende il cavallo, il re allora, prendeva il cavallo e va in qualche città in visita, mettiamo che venga Ferrara, viene ospitato nel palazzo della provincia, anzi nel palazzo del prefetto. Il prefetto, che è l'autorità governativa provinciale, che nel 1948 era il presidente della provincia, perché solo dopo è stato dichiarato elettivo, è in affitto della provincia. Cioè la provincia affitta il più bel palazzo della città al prefetto, e nel prefetto c'è la stanza reale. Se andate a visitare il prefetto vi porto a vedere gli appartamenti reali. Di solito avevano dormito A. Napoleone, B. Garibaldi. Hanno dormito un sacco di notti perché dormono dappertutto. Per cui l'idea era non metterla, poi alla fine, come sempre, la provincia ha galleggiato, ci sono delle sostanze che galleggiano sempre, e noi abbiamo questo elenco. Ma è un elenco che parte dalla Repubblica, cioè lo Stato, che ha queste articolazioni territoriali. Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Questo era l'inizio. Nel 2001 si è deciso di costruire un diverso inizio della nostra parte sulle regioni. No, era meglio prima decidere. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Vi prego, fate un esercizio di algebra e risolvetemi questa equazione. R Repubblica è uguale C comuni più P province più X, perché città metropolitane non esistono, più R regione più S Stato. Che cos'è la Repubblica? La Repubblica non corrisponde più allo Stato. Il 114 diceva la Repubblica si riparte in regioni, comuni e province, non è che si dice è anche in Stato. Nel 2001, siccome stavamo già incamminati sulla strada della costruzione del federalismo, l'idiozia non è una prerogativa della Lega, diffusa uniformemente nel Paese, si è detto la Repubblica è costituita, è un cocktail, in cui ci si mette un po' di comuni, un po' di province, una roba che non si conosce e che per chiunque ami i cocktail capisce che questo è decisivo, è dalle regioni e dallo Stato, che è una delle componenti della Repubblica. E si comincia dai comuni. Perché si comincia dai comuni? Perché questo è stato imposto dall'associazione dei sindaci. Era fine legislatura, le fine legislatura di questa Repubblica sono sempre demenziali, infatti vedrete cosa faranno adesso, tra l'altro con la riforma elettorale, che ha già un nome, ho sentito stamattina, si chiamerà, non quella che supera il Porcellum, se mai avrà vita, si chiamerà Cicciobellum, perché deriva da un emendamento proposto da Rutelli, che notoriamente si chiama Cicciobello. Il soprannome suo è Cicciobello e quindi sarà il Cicciobellum, bellissimo, e ne siamo felici. E quindi l'idea portante era che i comuni sono l'ente democratico per antonomasia. Esistevano prima del Regno d'Italia i comuni esistevano lontanamente, la Lega Lombarda, i comuni medievali, l'imperatore che se la faceva addosso, se tu dicevi comuni italiani, dice no, ti prego no, ecco. Le province sono stato, le città metropolitane non esistono, le regioni, dopo dovremmo parlarne, e poi c'è lo Stato, come dire, lo Stato non è la Repubblica è un ente più grande. Perché? Perché qui c'era una bellissima parola, federale. Nel testo iniziale c'era federale e si scopriva che l'Italia era una repubblica federale all'articolo 114, non all'articolo 1. Perché? Perché l'idea è che non si toccava la prima parte della Costituzione, ma solo la seconda parte, che poi diventava solo il titolo quinto. Poi Giuliano Amato, che presiedeva il governo che ha licenziato e favorito questa riforma, ha detto, ma almeno questa per favore cancellatela, essendo un fine giurista, una persona intelligente di gusto, ha detto cancelliamo almeno il federale. Hanno cancellato il federale, ma è rimasta una cosa che non ha senso. Però è simbolica della nuova parità che c'è tra tutti gli enti, Stato incluso. Questi sono enti, tutti enti, enti pubblici. La Repubblica invece è, come dire, la nazione, è il sistema. Questo sul piano simbolico. Sul piano invece non simbolico, ma del sistema delle attribuzioni, c'è un'altra norma, ma di questa vi parlo dopo il caffè.